SBS Italian.
Stiamo parlando con il maestro Daniel Smith, che è il direttore principale ospite del Teatro Carlo Felice di Genova. Ci ha parlato appunto della sua esperienza internazionale che l'ha portata a diventare ora un personaggio molto famoso. Se mi permette, vorrei citare quanto è stato scritto di lei recentemente. Sky News la definisce il direttore d'orchestra del quale tutti stanno parlando nel mondo. Il St. Petersburg News dice che lei è già considerato il nuovo von Karajan. E Caterina Gudova dice che lei ha una esecuzione perfetta, come se l'opera fosse stata scritta per lei. La St. Petersburg TV dice che lei è uno dei musicisti più notevoli del nostro tempo. Lei è giovanissimo, ha appena 36 anni, mi diceva. L'Adige in Italia dice: Daniel Smith fa volare l'orchestra. E di Argus dice 5 stelle, precisione millimetrica, magnifico. Le Nice Matin dice un fiume di emozioni che ha sommerso il pubblico. In poche parole, dove lei va non fa altro che attirare così grande attenzione. Infatti Genova è riuscita subito ad attirarla e prenderla come direttore principale, direttore d'orchestra ovviamente, principale ospite del teatro. Ecco, com'è arrivato a questo livello? Com'è ci è arrivato?
Una buona domanda. Io una cosa sempre che voglio fare, voglio seguire nella mia vita, e questa è la fedeltà per la mia vita, per me, per tutti gli altri. Io penso sempre così. Ho una mentalità che ogni giorno, ogni mattina, ho un poster sul mio nella mia stanza di letto. Ogni mattina c'è scritto: questo è il giorno numero uno. Io ho questa mentalità di pensare ogni giorno è un nuovo, non solo un nuovo giorno, ma il primo giorno per iniziare. Quindi penso sempre di, invece di fare, ok, oggi ho iniziato la carriera un po' di anni fa, quindi questo è il giorno 1235, non lo so, e poi continuare la carriera così. Sempre quando hai una mentalità per pensare questo è il giorno, il primo giorno, cosa voglio fare con la vita? E ho sempre pensato così. Quando dirigo, quando c'è per esempio un'offerta per dirigere un concerto, io dico più no di sì per accettare un concerto, perché non voglio dirigere un pezzo che non ho nel mio cuore, o perché non voglio essere o di sentire finto, per esempio. È molto importante, non solo per me, ma per il pubblico, per l'orchestra, per i musicisti, che sono ogni volta come se fosse l'ultimo concerto della mia vita. Ogni volta che sono su questo palcoscenico è l'ultimo concerto per me, quindi io da tutto che ho dentro di me per la musica. Io mai inizio un concerto o una prova senza conoscere la partitura a memoria. Anche se usi la partitura nel concerto solo per sicurezza, scusa, dei cantanti, per esempio, c'è un milione di cose insieme, specialmente quando dirigo un'opera, per esempio, un'opera lirica, c'è tante cose insieme, quindi per dirigere senza partitura, senza la musica lì, se c'è un problema con la scena o qualcosa, non ho un punto di riferimento. Ma non inizio mai per dirigere un programma, opera, sinfonica, uguale, se non so la partitura a memoria completamente, non solo le note, le cose tecniche, ma le cose musiche, cosa voglio dare, le cose che penso della musica, che no, è sempre molto importante per me. E io anche per ricordare che questa è musica viva, è diverso come un CD. Veramente non mi piace di fare CD, perché voglio solo concerti da vivo, un'esperienza unica, quindi per il pubblico ogni volta, ogni sera che dirigo, anche se è la stessa cosa. Ho detto questo prima di fare l'Elisir d'Amore l'anno scorso con Teatro Carlo Felice a Genova. C'era una conferenza stampa, la prima cosa che ho detto ogni volta, ogni sera, anche se c'è 6-10 recite insieme ogni sera, voglio ogni sera una cosa diversa. non voglio un CD, un recording perfetto, uguale, quindi completamente diverso ogni sera. E c'era gente che hanno comprato biglietti ogni sera per vedere, era diverso. Per questo voglio sempre, specialmente nel mondo ora, in questo, questo momento, sono molto fortunato che non, sono nato nel 1981, quindi la mia vita era senza guerra. Senza la guerra mondiale, secondo, primo, tutto questo, anche dopo. E in Australia era sempre un paese molto sicuro. Quindi ora che, alla mia età, che ho visto il mondo in questa situazione, come oggi, come con tutto il mondo inizia, non è comodissimo più. E per me la musica è anche più importante ora.
Sì, infatti questo è un progetto poi che lei dovrà realizzare per conto del teatro Carlo Felice, ma parleremo di questo perché chiudiamo almeno la sua carriera, perché abbiamo parlato appunto di quello che è stato detto di lei. Io ho menzionato San Pietroburgo in diverse occasioni perché lì lei ovviamente dirige al teatro, uno dei teatri più esigenti al mondo. Si parla del Regio di Parma, ma mi pare che il Mariinsky di San Pietroburgo sia molto più esigente.
Sì.
E se ci sono delle recensioni così favorevoli, ovviamente vuol dire che lei ha fatto un ottimo lavoro. Lei ha vinto numerosi premi internazionali, concorsi internazionali per direttori d'opera, per esempio il Luigi Mancinelli, lei è stato il vincitore dell'Orchestra's Choice, il concorso internazionale di direzione d'orchestra di Witold Lutosławski, polacco, quindi Witold Lutosławski. Ecco, questo immagino che sia stato di aiuto per attirare l'attenzione dei teatri su di lei, o pensa che sia stato un qualche cos'altro ad attirare questa enorme attenzione che i teatri hanno su di lei?
Sì, non c'è un momento per questo. Per esempio, all'inizio, per direttore d'orchestra, c'è una piccola storia che mi piace sempre. Proprio all'inizio di studiare direzione d'orchestra, il momento quando ho cambiato da flauto al direttore. Sono stato flautista anche qui all'SBS, al Youth Orchestra qui a Sydney. E poi un giorno ho visto un italiano, un direttore d'orchestra, maestro Gianluigi Gelmetti, che era il direttore, non in quel momento non era direttore stabile di Sydney Symphony Orchestra in quel momento, era prima. E io ho visto la prima volta, lui ha diretto Sagra della Primavera di Stravinsky. Io ricordo, ho detto a me stesso, voglio dirigere come lui. Ma lui era troppo famoso. Non posso salutare, non posso incontrare lui, impossibile. Perché in quel momento c'era bodyguards, c'era sempre per entrare dietro la quinta del Teatro dell'Opera di Sydney, è come un fortress, è molto difficile.
Sì.
Quindi ho chiesto ai musicisti, please, ti prego, fammi entrare. E quindi ho entrato backstage in quel periodo perché ho studiato con tanti dell'orchestra. E io ricordo che c'era Maestro Gelmetti con tante, how to say, assistente. Quindi io ho chiesto per parlare con il maestro. No, 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 lui è troppo famoso, non puoi parlare, scusa, no. Ok, quindi ho aspettato, ok. C'è il camerino del maestro qui e poi c'è l'ascensore per uscire. Lì nell'altra parte, oh, tu sei to count per contare quanti piedi, secondo i passi c'è dal camerino all'ascensore. Perché se io non posso aspettare fuori camerino perché c'era tutto il minders, tutte gli assistenti che no, Daniel, no, no, non puoi parlare. Ok, quindi, ma devo perché voglio. Se voglio qualcosa, devo fare. Quindi lui è uscito. Io ricordo quel momento dopo il primo concerto, dopo questo concerto, è uscito dal camerino e io ricordo c'era 16 passi per arrivare all'ascensore. Ho aspettato che okay, 1, 2, 3, 4, al 14. Un secondo prima di entrare nell'ascensore, che è già aperto, io di fronte a maestro, sono Daniel Smith, voglio imparare da te. Eh? No, ma chi è? Chi sei? Ma hai studiato direzione d'orchestra? No. Ah, no, allora no, devi studiare, poi forse un giorno, e poi niente. Ma io come sono, ok, devo studiare, quindi ho studiato al Sydney Conservatorio, qui,
Sì.
direzione d'orchestra. E l'anno, un anno dopo c'era Maestro Gelmetti per dirigere di nuovo Beethoven, la quinta di Beethoven, ricordo benissimo. E poi ho fatto la stessa cosa. E poi lui ha detto: "Ma tu sei qui di nuovo?" "Sì, voglio imparare." "Ah, ma hai studiato?" "Sì, un anno al Sydney Conservatory." "Ma sì, ma io sono famoso." Non in queste parole, ma no, sei troppo giovane, non hai studiato, non sei a livello, quindi ok. Devi studiare anche fuori Australia. Quindi ho pensato: "Oh, ok." Quindi in quel momento ho iniziato a lavorare al teatro di Sydney per pulire i bagni, per trovare soldi per andare fuori. Quindi ho studiato al Mozarteum, ho fatto l'audizione lì, ho studiato 2 anni lì anche, e poi tornato Maestro Gelmetti, io per la terza volta: "Maestro, sono qui, ora ho 2 anni a Salisburgo, 2 anni sì, ne ho finito il master, quindi 4 anni di direzione di orchestra, ti prego, voglio studiare con te, con lei." E gli ho detto, non mi ricordo le parole in italiano proprio, esattamente, sei, how to say, stubborn,
Testardo.
sì, tipo, sì,
Sei
così,
testardo.
io, determinato, sei il più determinato che persona che ho visto nel mondo. Io ho detto: "Sì, allora sì o no?" E lui ha detto: "Ok, vieni, per fare l'audizione a Siena con me." Quindi, oh, ok. Più lavoro, più per soldi per andare a Siena. E lui, io ho fatto l'audizione per l'Accademia Keggiana. E lui, il mio primo anno, lui ha accettato, mi ha accettato per studente per un anno. E dopo, l'anno prossimo a Sydney, io ricordo, lui mi ha invitato per una prova con lui, è solista. E che normalmente queste prove è chiusissime, non puoi entrare perché c'è solo direttore con solista, basta, prima dell'orchestra. Io ricordo le mie prime esperienze e lui ha detto: "Daniel, matita, voglio una matita." Io ho detto: "Ah, ok, aspetta, vado fuori per trovare una matita." Lui ha detto: "Ma Daniel, se sei il mio assistente, you have to always, sempre una matita con te." Io ho detto: "Eh? Assistente?" Da quel momento, quando è uscito nella stanza, c'erano tutti i musicisti per dire congratulazione, perché io non ho saputo a quel momento che lui mi ha fatto un'offerta per fare assistente del maestro
Mamma
Gelmetti.
mia,
Io sono stato.
interessante.
E poi, dopo un anno con lui a Sydney, ho fatto la stessa cosa con Teatro dell'Opera di Roma e ho iniziato di fare direttore assistente con Teatro dell'Opera di Roma per 5 anni. Questo è iniziato il mio amore con l'Italia. Poi ho trovato amore con una ragazza italiana dopo a Roma. E quindi il mio amore per l'Italia è iniziato così. Questo era l'inizio. E poi con questi concorsi era il prossimo step. Dopo ho studiato con Maestro Gelmetti, sono stato lì per entrare nel concorsi e ho fermato di lavorare, fermato di uscire con amici per 2 anni solo per studiare le partiture per concorsi perché voglio vincere. E poi dopo Mancinelli in Italia, e poi dopo Scholti, concorso di Scholti in Germania, e poi il terza in 3 mesi, 2012, era il grande concorso di UNESCO, che era in Polonia in quell'anno. Solo ogni 5 anni questo concerto questo concorso per direttore d'orchestra di UNESCO, ho vinto. Questo è 2012, e la mia vita è cambiata in quel momento.
Penso di sì, perché lei vinse appunto l'Orchestra's Choice, il concorso internazionale di direzione d'orchestra Fiedelberg
Sì,
dell'UNESCO,
anche.
sì. Ora è diventato un direttore d'orchestra, lei inizierà e parleremo del Maggio Fiorentino fra un attimo, ma poi a febbraio lei andrà ad Istanbul a dirigere l'orchestra locale di Istanbul in una serie di opere di Mozart e Schumann. Però lei dirige anche regolarmente la London Philharmonic, la Mariinsky Orchestra, orchestre anche famose come quella del Teatro dell'Opera di Roma, l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, eccetera. Ecco, quando lei deve andare a dirigere la London Philharmonic e invece arriva all'orchestra, diciamo, nazionale della Turchia ad Istanbul. Sono due orchestre completamente diverse, ovviamente.
Sì, questa è una delle cose più interessanti per me come direttore, perché, un esempio, è molto interessante. Io ricordo la prima prova con London Philharmonic Orchestra, era come per guidare un Ferrari, che se con il mio gesto, con il mio mano, che ho fatto un gesto, un movimento un po' più alto, l'orchestra è subito molto più forte. O se ho fatto un movimento con gli occhi, non lo so, anche più chiuso gli occhi, cioè più piano con l'orchestra, più dolce era. La tocca dell'orchestra era in questi primi secondi un po' di paura, nel senso, perché normalmente ho guidato il Smart o qualcosa, non Ferrari. Quindi, e poi ogni orchestra, non posso parlare, perché scusa per il mio italiano, sono australiano, ma la lingua italiana per me è molto 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 difficile. Ma quando per esempio, sì, ora in Turchia non posso parlare questo, o in Russia, ok, solo hello, goodbye, queste parole, ma non posso parlare. Quindi è tutto fatto con la faccia, con le mani. È una lingua musicale, una lingua internazionale. E poi io ricordo la mia ex fidanzata che è venuta con me con un po' di concerti. E io ricordo una volta ho fatto, sì, il Mozart Jupiter Symphony con London Philharmonic, e subito dopo la stessa con Verona, e subito dopo con la stessa con Teatro Mariinsky. In 3 settimane la stessa pezza 3 volte con diversi orchestre nel mondo. E lei mi ha detto, sì, ma non capisco, hai fatto la stessa pezza 3 volte, ma completamente diverso, perché? Sì, ma perché? Lo stesso pezzo, ma 3 orchestre diverse. Ogni orchestra ha il suo suono, la modalità, l'organico diverso, l'istrumento diverso anche. Quindi anche per esempio in Russia, la tecnica per violini, per tutti gli archi, c'è una tecnica famosissima lì, la tecnica russa. E poi in Italia c'è la musica lirica, per esempio l'opera, la linea della musica, che non c'è in altre parti del mondo. Ogni paese c'è un modo di suonare. Quindi io ricordo, ho fatto Babia di Siviglia anche in Italia, o Viaggio a Reims di Rossini al Rossini Opera Festival in Pesaro, e poi We Know con Barbiere o Viaggio, tutti questi temi, molto famoso all'inizio del Barbiere di Siviglia. E poi ho fatto la stessa cosa con Teatro Mariinsky in Russia, completamente un stile diverso alla prima prova. Questa non è la mia idea, ma non posso cambiare tantissimo, perché non voglio
condizionare,
sì,
i musicisti.
C'è una linea molto fine, molto se, ho quasi detto una parolaccia ora, nel senso, non puoi saltare questa linea. Se spinge troppo l'orchestra con troppe cose, ok, arrivederci. Quindi poi devi spingere un po', perché devi creare. Il mio lavoro non è per controllare l'orchestra, ma per creare un modo che loro possano suonare il migliore possibile.
Certo.
Quindi per ogni orchestra c'è un altro suono. Quindi il mio Mozart, in quel caso, prima era molto diverso 3 volte, perché c'è 3 diverse orchestre, che la lingua, loro parlano una lingua diversa, c'è un tempo fuori diverso. In Italia c'era il sole, in Russia c'era neve. Quindi certamente c'è una mentalità diversa.
Certo. Parliamo ora di lei, perché lei è diventato anche importante per l'Australia, perché è un personaggio molto noto in Europa, conosciutissimo, tanto che è, non ufficialmente, è l'ambasciatore della cultura australiana in Italia in questo momento. E questo grazie appunto al suo legame con il Teatro Carlo Felice. Questo è sentito molto, perché sia il Teatro Carlo Felice che l'ambasciata australiana a Roma vogliono appunto cercare di trovare un modo per unire Australia e Italia. Ed infatti quello che lei sta cercando di fare è di promuovere Genova se vogliamo, qui in Australia, agli australiani e allo stesso tempo promuovere l'Australia in Italia. Ci parli un pochino di che cosa sta avvenendo fra lei, l'ambasciata australiana e il Teatro Carlo Felice.
Sì, posso solo dirigere, questo posso fare e basta, nient'altro. Per me musica, la musica unisce. Non importa se hai soldi o se sei ricco o no, che lingua parli o quanti anni hai, non importa niente di questo, c'era tutti insieme. Per me era il migliore esempio della pace nel mondo ora, è un concerto, con un teatro, siamo tutti insieme. Quindi è iniziato la mia idea così, ho incontrato l'ambasciatore australiano a Roma, solo con un'idea, perché ogni grande cosa per me inizia con un'idea solo. Ho detto, guarda, ho questo ruolo ora a Genova, anche un ruolo per tutto il mondo come direttore d'orchestra, e voglio aiutare il mondo. Voglio aiutare il collegamento fra Italia, fra Australia in questo caso, non solo con la musica, ma con la situazione, per esempio, economic situation, in Italia e in Australia, che era molto difficile in questi anni, per business, per imprenditori, per altre cose, tutto culturale anche. Voglio aiutare, com'è possibile fare questo? E poi è iniziato un grande progetto in due parti, una privato, che io ho una fondazione, sì. Questa è la mia cosa privata, che io faccio solo perché voglio. E poi c'è la parte con l'ambasciatore australiano e con Australia e Italia insieme, che ho iniziato, c'è un po' di progetti ora, che non posso dire questi progetti perché ancora...
Sì, è successo a dicembre tutto questo, quando lei è stato dato l'incarico al Teatro Carlo Felice, sì. E quando addirittura lei è stato nominato come direttore principale ospite del Teatro Carlo Felice, erano presenti non solo ovviamente le più alte cariche del teatro, quindi il sovrintendente Maurizio Roy e il direttore artistico, che è Giuseppe Acquaviva, ma era presente anche l'ambasciatore Greg Finch e soprattutto, perché è un suo fan, il sindaco di Genova Marco Bucci, che è stato quello che probabilmente è stato ispirato molto da questa iniziativa.
Certo, perché per la prima volta in Italia negli ultimi anni era un periodo, sì, molto, molto pesante per i teatri in Italia. Tutti sanno questo, non, questa non è una cosa nascosta, è perché io sono stato in Italia per gli ultimi 12 anni, ora, a Roma, ho visto tutto questo e volevo aiutare, perché in Australia non c'era questi problemi, in Australia c'era altri problemi che Italia può aiutare, quindi ora quando ho iniziato il concerto, il primo concerto della mia posizione, ma anche il primo concerto della stagione, che era un concerto di Paganini, perché Paganini è da Genova, nato a Genova, la signora Anna Tifu, un violinista bravissima, ha suonato con il violino di Paganini, il canone, in quel concerto. Era
1743, sì. Paganini ha lasciato in eredità alla città di Genova.
Infatti, era spettacolo, anche per dirigere un metro da questo violino, non ho parole per questo momento, che non dimentico mai, sicuramente. E poi, per la prima volta, ho invitato non solo il pubblico generale al concerto, ma tutti gli imprenditori italiani e australiani per creare investment in Australia dall'Italia e in Italia dall'Australia, e per creare un collegamento fra i teatri australiani e i teatri italiani, per creare co-productions, per creare nuove cose con musicisti, per esempio un po' di musicisti italiani che vengono qui in Australia o viceversa. Solo per creare, perché questo nel mondo ora è un momento giusto per creare le cose, collegamenti, e poi inizio un tournée settimana prossima con un australiano, indigenous, William Barton, un didgeridoo, in Italia, e poi fra un po', non posso dire niente in quel momento, ma fra un po' di Italia in Australia.
Sì, lei ha molti segreti che, cioè, si sa, ma non si devono dire. Tornando appunto a questo incontro che lei ha avuto a Genova quando le è stato conferito l'incarico, il sindaco di Genova ha detto che il teatro deve riprendere la sua funzione non solo di luogo, di cultura, ma anche di incontro e aggregazione. Quindi è partito da lì questa decisione, immagino, e questa idea di unire gli imprenditori australiani e italiani e pubblico.
Sì, certo, assolutamente, perché c'è i soldi del teatro in Italia. Prima era sempre dal governo, del sindaco, del tutto questo, e è completamente diverso come per esempio in America, che non c'è, c'è solo in America soldi privati, o ma c'è altre cose che non è della mia vita, tipo di tasse, di tutta questa situazione. Io sono solo un musicista e non voglio entrare nel quel mondo, ma importante per cambiare l'idea. Per continuare questa tradizione che non voglio cambiare mai d'Italia, della musica italiana, perché questo ho un grande stima, un grande orgoglio,
sì,
di questo, di Italia, che non c'è in tutto il mondo, solo in Italia, e voglio rinforzare questa tradizione italiana. Ma in altre cose puoi cambiare, certo, assolutamente, per crescere, quindi è iniziato proprio così, in quel momento, e piano piano, quest'anno, infatti, il mio primo opera a Genova, l'Elisir d'Amore, per la prima volta in non mi ricordo quanti anni, lì ha venduto più biglietti che loro hanno mai venduto in un giorno. Io ricordo più di 6.000 biglietti per la prima volta, e anche c'è ora più soldi dal parte d'Italia e dall'Australia per supportare
certo.
questo. Quindi piano piano ho un sogno per crescere, non per cambiare, solo per crescere. È una parola molto diversa, ma molto importante, perché non sono lì per cambiare, assolutamente no, sono lì per crescere.
Per costruire. Senta, lei ha parlato, e quindi vorrei appunto menzionare qualche cosa in più di questo concerto che lei terrà, il concerto per didgeridoo, che è stato composto qui in Australia e fa parte, cioè non è al Carlo Felice, ma è il Maggio Musicale Fiorentino. Ecco, ci parli di questa sua, perché ha deciso lei di fare questo concerto.
Sì, questa è la prima parte del mio idea in questo ruolo che ho in Italia ora. E per, come ho detto, voglio portare un po' di Italia in Australia fra un po'. È iniziato ora per portare un po' di Australia in Italia. Questo è William Barton con Didgeridoo e orchestra, perché normalmente il pubblico c'è, ok, un violino, piano, forte o un strumento più, si dice, normale, nel senso più common, per fare un concerto con l'orchestra. È sempre così. Ma io, in Australia, c'è questo strumento didgeridoo che per noi è molto, molto importante. Anche la storia di questo strumento. William Barton è Indigenous Australian, Aboriginal, che porterò per fare un tournée con il Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, con questo pezzo che lui ha scritto con un altro compositore australiano, Matthew Heinsohn. Si chiama Kalkadungu, che è il tribù di William Barton. È un pezzo della tribù, è spettacolare. Usa strumenti australiani, anche eucalyptus leaves, dell'albero di eucalyptus sul palcoscenico dentro l'orchestra, per creare suoni strani. Ma è spettacolare. E poi con un compositore perso un po', Salviucci, un italiano, inizia il concerto con l'introduzione di lui. Quindi voglio fare sempre questa connessione fra Australia e Italia, Italia e Australia. Quindi nella prima parte del concerto c'è un pezzo italiano, un pezzo australiano insieme.
Ci stiamo avviando alla conclusione dell'intervista, l'ho allungata, ma non avevo altra scelta perché
scusa,
c'è veramente
colpa mia.
tanto. No, no, la colpa è mia, ma la ringrazio per la disponibilità. Volevo parlare a questo punto della fondazione Daniel Smith Gift of Music. Questo è molto importante. Ecco, ci spieghi com'è nata l'idea della sua fondazione e che cosa sta facendo ora la fondazione?
Sì, È nata perché io, quando sono stato giovane, giovane, anche l'inizio della mia vita era molto duro. Sono stato sempre in ospedale ogni settimana, dal primo giorno, quando sono nato, subito nell'ICU, sempre
Sì,
nell'emergency.
nell'incubatrice,
Sì,
certo.
subito, perché c'erano problemi sempre. Quindi ogni concerto che faccio. L'ultima cosa che penso prima di iniziare un concerto è la parola grazie. Anche dopo, quando ho finito, grazie di nuovo, perché sono fortunato di fare questo. Questa vita è per solo semplice di essere vivo. Quindi sono molto fortunato per fare questa vita. Voglio dare agli altri che non possono fare questa vita. Ora, quindi ho iniziato questa fondazione, quindi un po' di mio cachet o del mio fee di ogni concerto io metto a parte per comprare biglietti per le persone che non possono comprare biglietti per concerti o per metto il prezzo del biglietto perché non c'è soldi o perché loro sono in ospedale con cancro o una cosa molto grave. O altre cose, c'è sempre un milione di cose, di ragione. E io ho iniziato questo. E poi a Genova, 2 settimane fa, il sindaco e loro hanno iniziato di rinforzare questo. Che io sono molto felice, sono contentissimo che loro hanno comprato anche biglietti, tantissimi, tantissimi, tantissimi biglietti per crescere anche questo. Non il mio fondazione, ma crescere l'idea della fondazione che ho creato. È una cosa che voglio solo perché, che faccio solo perché voglio. Non.
Ecco, la fondazione ovviamente offre biglietti a coloro che non se li possono permettere. Come fa la gente, per esempio, a fare richiesta di questi biglietti? Come vengono assegnati
Infatti,
questi
non c'è
biglietti?
un modo, perché questo diventa troppo difficile per me per controllare questo. Quindi io sempre, ad ogni concerto, io vado alla biglietteria, non voglio fare questo nascosto dietro la quinta, io vado lì alla biglietteria per comprare con soldi normali, prezzi normali i biglietti. Chiedo sempre all'orchestra per contattare ospedale o scuole per bambini o nella regione per dare questi biglietti. Quindi è sempre, non c'è un'applicazione o un modo, è
Non
solo
capito.
un dono, un gift che voglio fare. Non c'è un metodo nel senso, io solo comprare, ok, 200 biglietti e poi
E lei
contattare
li dà e
ospedale,
basta.
sì.
E questo lo fa soltanto lei a titolo personale oppure la fondazione si avvale anche del contributo di altri?
No, questo io voglio fare solo personale. Quindi non ho una fondazione che le persone puoi dare soldi o per aiutare. Io solo voglio dare da me a loro.
Stiamo arrivando veramente alla conclusione. Una domanda facile, facile. Quando è che tornerà a dirigere in Australia?
Per tornare, no, questa forse non è la parola giusta, nel
Quando?
senso che io non ho diretto mai qui.
Ah già, allora,
Mai, mai in
quando
Australia.
verrà?
Sì,
Infatti
quindi
ha ragione, lo sapevo anche
questa è
addirittura.
anche una buona domanda per me, perché non, la verità non so.
Quindi
Non so.
lei è molto invidioso, dica la verità.
Vol
Invidioso
sì,
di.
vo voglio
Posso
dirigere.
menzionare il nome?
Sì.
Lei è invidioso di Andrea Battistoni, dica la verità.
Ah, no, lui è un grande amico. Lui, perché lui è anche il direttore
Sì.
principale di
Che
Genova.
rapporto c'è fra di voi,
Sì.
fra le altre
No,
cose?
perché sono amici, nel senso, quando io sono lì a Genova, lui è qui in Australia, o
Infatti
viceversa, quindi ha...
lui viene a dirigere qui in Australia
Sì.
e mentre lui dirige qui in Australia, lei al Carlo San Felice fa la Traviata.
Sì, è
Sì.
stranissimo. Vediamo fra un po',
Sì.
spero. Non ho informazione perché veramente non ho... Non posso faccio l'invito da solo io. Io
Certo.
l'orchestra in Australia devo ricevere un invito in Australia, ma non sono triste nel senso
No.
perché ho una grande carriera fuori e io posso fra un po'. tornare qui con grande, grande felicità.
Certo, immagino che prima o poi verrà qui in Australia a dirigere. Io la ringrazio per la disponibilità e la ringrazio per essere venuto nei nostri studi, considerando il suo passato con l'SBS, e a nome dei nostri radioascoltatori, Maestro Smith, grazie.
Grazie a lei, grazie a SBS, grazie a tutti voi per ascoltarmi.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.